Francesca, ma a te piace il reggiseno a vista?
Tipo Madonna negli anni Ottanta.
Ma perché devi sempre far notare che siamo anziane?
Perché questa volta sai che non so proprio dove stai andando a parare?
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, state ascoltando Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao.
Anche oggi partiamo da un documentario per aprirci a una riflessione più ampia. A volte scegliamo storie lontane, a volte storie che ci riguardano da vicino, e questa volta siamo finite in America, ma per metterci davanti a qualcosa che ci pone davvero in crisi, o meglio pone in crisi chiunque lo guardi, per i fatti in sé e per il contesto in cui avvengono. E quindi oggi, Francesca, parliamo di...
Oggi parliamo di Evil Influencer, The Jodie Hildebrand Story, documentario uscito su Netflix alla fine del 2025, diretto da Skye Borgman, un regista che da tanti anni si occupa di casi estremi, di cronaca reale. Qui però entriamo in una storia ancora più disturbante, perché riguarda una figura considerata affidabile, ovvero Jodie Hildebrand, life coach molto nota all'interno della comunità mormone, affiancata da Ruby Frankly, influencer seguitissima per i suoi contenuti sulla famiglia perfetta. Il documentario parte da un episodio scioccante: un ragazzino di 12 anni che bussa alla porta di uno sconosciuto, denutrito, ferito, in condizioni che fanno subito capire che non si tratta di una fuga qualunque. Da lì si scopre una realtà fatta di punizioni estreme, isolamento, controllo totale, tutto giustificato come percorso educativo e spirituale.
Non siamo davanti a una violenza improvvisa, ma qualcosa di costruito, che è stato razionalizzato, persino raccontato come necessario, ma quello che emergerà è poi un sistema in cui la sofferenza viene trasformata in un sistema educativo, no? Quasi di espiazione, e dove chi esercita il controllo è convinto o riesce a convincere gli altri di star facendo la cosa giusta. La polizia si trova davanti a una situazione inizialmente quasi incomprensibile e il procuratore ricostruisce passo passo come si è arrivati a quel livello di abuso. Ma a parlarne ci sono anche gli ex clienti di Hildebrand, che sono uomini e donne che raccontano come lei riuscisse a entrare nelle loro vite partendo da una promessa di aiuto, soprattutto nei momenti di crisi familiare. Ecco, il suo metodo si basava sulla vergogna, sul controllo dei comportamenti e su una visione estremamente rigida della moralità, che finiva poi per isolare le persone e renderle sempre più dipendenti da lei.
E infatti qui il punto centrale non è solo la violenza, ma il modo in cui ci si arriva, un processo lento fatto di fiducia, di delega, di progressivo spostamento dei limiti. Ed è proprio questo che rende tutto più triste, perché chi è dentro quella dinamica spesso non riesce più a riconoscerla per quello che è. E poi c'è un altro elemento che secondo me è fondamentale: il fatto che tutto questo avvenga dentro un sistema di valori condiviso, quello della religione. Hildebrand è qualcuno che lavora all'interno di una comunità religiosa, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ovvero i mormoni, e viene da tutti raccomandata, percepita come autorevole, e questo crea ancora più fiducia, no, nei suoi confronti.
D'altra parte, quando qualcuno ti viene presentato come una guida è molto più difficile, no, mettere in dubbio quello che dice, anche quando inizia a superare dei limiti evidenti. La storia qui diventa ancora più complessa, perché poi ci costringe a chiederci quanto siamo disposti a mettere in discussione l'autorità quando questa si presenta come qualcuno che sa o dice di sapere cosa è giusto oppure no per noi, e quanto è facile invece in certi contesti smettere di farlo e lasciarsi guidare anche nell'orrore, come in questo caso. Detto questo, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you, I need your loving. Sunshine, and everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime.
Everybody got to learn something. Bentornati a Doc tratti da una storia vera. Oggi stiamo parlando di Evil Influencer, di The Jodie Hildebrand Story. È un documentario disponibile su Netflix, uscito alla fine del 2025. Sta facendo molto discutere proprio per la durezza dei temi che affronta. E noi dobbiamo chiederci qui quanto può diventare pericolosa una guida quando smettiamo di metterla in discussione. E ora torneremo anche a parlarne, però intanto vi ricordiamo che potete scriverci come sempre alla nostra mail doc@radiopopolare.it, oppure ci potete anche cercare sui social, in particolar modo su Instagram, dove trovate tutti i contenuti del nostro programma e dove potete anche condividere le vostre esperienze e soprattutto dove anticipiamo il tema della puntata della settimana successiva.
Evil Influencer racconta una vicenda che non riguarda solo un singolo caso di abuso. Jodie Hildebrand era una figura riconosciuta all'interno della comunità mormone, una life coach a cui si rivolgevano e affidavano persone in momenti di fragilità, e proprio da quella posizione costruisce un potere molto forte basato su un'idea precisa che per correggere, diciamo così tra virgolette, una persona sia necessario passare attraverso la sofferenza, la disciplina estrema e la rinuncia alla propria volontà. Una visione che nel caso raccontato ha portato a conseguenze gravissime, oltre che a una marea di divorzi, perché la donna tendeva proprio a isolare i mariti dalle mogli, definendoli tutti dipendenti dalla pornografia, a prescindere dall'effettivo utilizzo della pornografia.
Non c'è solo un bambino che scappa, c'è un bambino gravemente denutrito, talmente debilitato da sembrare anche molto più piccolo della sua età, ha delle ferite aperte, ha segni evidenti sul corpo di maltrattamento, ha addirittura il nastro adesivo intorno agli arti, e quando arrivano i soccorsi si scopre tra l'altro che non era neanche solo in quella casa, perché dentro quella casa c'è anche la sorella, che è nascosta con la testa rasata, anche lei malnutrita e anche lei terrorizzata. Cosa è potuto accadere? La madre dei bambini vive ora con Jodie, quindi non si capisce chi è la cattiva di questa storia.
E allora, proprio per capire meglio questi meccanismi, ma anche per uscire un attimo dal racconto e portarlo nella realtà, oggi abbiamo con noi Sara Veronica Turro, che ha vissuto per anni all'interno della Chiesa Mormone. Quindi Sara, grazie per essere qui con noi.
Ciao Francesca, ciao Roberta, grazie a voi per avermi invitato a partecipare.
Sappiamo che conosci da vicino questa realtà. Innanzitutto dici perché e poi quanto è forte all'interno di quel contesto il tema dell'obbedienza dell'autorità religiosa.
Io ho fatto parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per 25 anni della mia vita e sono stata un membro attivo e fedele. Ho fatto una missione nello Utah per 18 mesi, insomma ho avuto la possibilità di toccare con mano molti dei temi che sono stati trattati nel documentario. E il tema dell'obbedienza all'autorità religiosa è fondamentale dagli albori, dall'inizio di questa religione, soprattutto perché è legata al fatto che loro credono di avere un profeta vivente oggi e 12 apostoli A livello locale, quindi delle comunità locali, così come a livello generale, vi sono delle, possiamo chiamare cerimonie di sostegno all'autorità religiosa, per alzata di mano destra. C'è proprio questo, chiamiamolo proprio rituale, in cui si chiede alle persone di sostenere o meno un'autorità locale o generale con l'alzata della mano destra. E questo viene fatto anche durante le conferenze generali. 2 volte l'anno ci sono delle conferenze generali dove, che vengono broadcasted, vengono diffuse in tutto il mondo, anche ovviamente in differita. E le persone che non sono presenti fisicamente nel luogo in cui ci sono le autorità generali comunque hanno la possibilità di alzare la mano destra per sostenere l'autorità religiosa. La mancata alzata di mano destra per sostenerli può seguire un'alzata sempre di mano destra per dire che non si sostengono. Ovviamente questa cosa non è ben vista, anche perché è fatta davanti agli occhi di tutti, quindi si vedrebbe fisicamente una deferenza, una persona che non è d'accordo con tutti gli altri.
Ecco, Sara, nel documentario vediamo come la figura di Jody Hildebrandt venga percepita quasi come, anzi senza quasi, come una guida indiscutibile. Nella tua esperienza, quanto è facile che una persona venga considerata autorizzata a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato nella vita degli altri?
Come ti dicevo, questa cosa viene fatta sia a livello generale che a livello locale. I vescovi, i presidenti di ramo, che sono un po' quello che in Italia può essere considerato il prete, quindi il capo della piccola congrega religiosa a livello locale, è assolutamente autorizzato a dire cose per te, persona, per la vita di tutti i giorni. Molte persone sentono nel vescovo una guida spirituale, nel vescovo, nel presidente di ramo, una guida spirituale anche per domande della vita di tutti i giorni. Si sostituisce un po', secondo me, anche alla figura dello psicologo, del padre, di volta in volta, in base a quelle che sono le necessità. E quindi non è difficile che una psicologa, in questo caso comunque una psicoterapeuta, qualcuno che avesse anche un qualche studio dietro le spalle, soprattutto se nella lista di psicoterapeuti autorizzati dalla Chiesa possa essere visto come anche persona di riferimento spirituale nell'ambito in cui opera. Non so se mi sono spiegata, ma sostanzialmente a cascata dall'autorità generale alle autorità locali, tu vedi le persone ordinate, selezionate per quell'incarico come persone che possono essere una guida. E se, come nel caso di Jody Hildebrandt, c'è addirittura una lista in cui lei è presente di psicoterapeuti autorizzati, è ancora più probabile che venga vista come una persona adatta a prendersi carico di eventuali risposte che siano esse religiose o meno.
C'è un aspetto che colpisce molto ed è quello della colpa e della vergogna. Quanto vengono utilizzati questi strumenti all'interno della comunità per indirizzare i comportamenti delle persone?
Lo strumento della vergogna è utilizzato tantissimo e mai realmente esplicitato, ovviamente. Basti pensare alla responsabilità che le donne hanno nel provocare o meno pensieri di un certo tipo, quindi pensieri sessuali nell'occhio maschile che le guarda. Il tema della pornografia c'è stato martellato in testa per tantissimo tempo. L'obiettivo è quello di essere delle persone pure, pulite e il contrario, quindi qualsiasi cosa non ti renda puro e pulito provoca vergogna. Visto e considerato, per esempio, che una cerimonia quale la riunione sacramentale, cioè un po' quello che è nella comunità cattolica il prendere la comunione, è fatto sotto gli occhi di tutti. Tutti possono vedere se tu prendi o meno il sacramento, significa che tu sei o meno degno. Ecco, piuttosto che di vergogna si parla di essere degni o meno. E se non si è degni, che equivale appunto al essere macchiati, tutta la tua vita poi gira intorno al cercare di smacchiarti. Ed è il focus principale, cioè invece di avere il focus nel vivere una vita dignitosa, retta, quanto più vicino possibile a quella perfezione che è Dio e Gesù Cristo, c'è un focus sull'essere degni e quindi sul proprio non essere, sul proprio essere indegni in determinate circostanze.
Veniamo a un altro tema centrale, che è quello dell'isolamento, perché diciamo che le persone vengono allontanate da chi potrebbe mettere in dubbio quella realtà. Nella tua esperienza esiste questo rischio?
Generalmente i mormoni cercano di, se qualcuno mette in dubbio la religione, cercano di convincerti che c'è qualcosa che non sta andando o nel tuo comportamento o semplicemente che le forze del maligno, quindi le forze contrarie a Dio, stiano cercando di accalappiarti in qualche modo. Ma assolutamente c'è il rischio di un allontanamento. Più che altro l'ho visto in situazioni di giovani coppie dove magari appunto la moglie o il marito mettono in dubbio parte del Vangelo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e in qualche modo questo spezza la coppia e alle volte si va anche incontro al divorzio. Questo non significa che l'intera comunità non cercherà poi di far ritornare all'ovile la persona che ha questi dubbi, ma a livello di famiglie spesso può succedere che insomma, la messa in dubbio del Vangelo porti a delle rotture. Spesso io ho avuto a che fare con delle persone che hanno continuato ad andare in chiesa, a vivere una vita più o meno religiosa attivamente, pur non credendoci, proprio per evitare che il partner potesse in qualche modo decidere di andare incontro a un divorzio.
C'è un momento in cui si può iniziare a vedere le cose in modo diverso. Cosa può aiutare una persona a uscire da una dinamica di questo tipo?
La risposta è no. Nel senso, chi vede le cose in maniera diversa viene tollerato fino a che non raggiunge un punto in cui la corda si spezza. Questo l'abbiamo visto con le donne che chiedevano il sacerdozio. C'è stato un movimento, adesso non ricordo bene in che anno, in cui delle donne della Chiesa hanno chiesto di avere il sacerdozio, manifestando anche o comunque parlando ad alta voce di questa loro richiesta di essere anche loro investite del potere di Dio, che secondo legge è solo dato agli uomini. Le leader di questo movimento sono state scomunicate. Nel documentario stesso vediamo una psicoterapeuta e psicologa che ha iniziato a dire: no, la masturbazione non fa male, non è del demonio, scoprire se stessi fa bene ed è stata scomunicata. Diciamo che c'è un limite di sopportazione a queste persone che diciamo fanno un po' da pecora nera fino a che questa tolleranza non può più andare avanti. Ti puoi allontanare fino a un tot. Un altro dei temi, per esempio, è quello delle coppie omosessuali. Ci sono tantissime persone che conosco personalmente che non credono che l'omosessualità sia sbagliata, ma per dover stare all'interno della Chiesa mormone e quindi per quieto vivere, non possono essere tanto vocali quanto magari si potrebbe fare in un contesto non religioso.
E allora grazie ancora Sara di questa onestà, della tua testimonianza.
Grazie a voi.
Ti salutiamo con una canzone forse banale, Take Me to Church, e grazie ancora.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well.
Take Me to Church, Hozier, e noi siamo di nuovo qui con voi ad hoc tratti da una storia vera. Oggi abbiamo parlato di Evil Influencer, The Jodie Hildebrand Story, un documentario che racconta una vicenda durissima, ma che purtroppo non si ferma lì, perché le conseguenze di quello che abbiamo sentito arrivano fino ad oggi. E voi quanto pensate che una storia del genere possa davvero cambiare il modo in cui guardiamo il mondo intorno a noi e anche certe figure che crediamo autorevoli? Scriveteci tutto quello che pensate ad hoc@radiopopolare.it.
Una delle cose più importanti da capire è proprio cosa succede dopo i titoli di coda. Jodie e Ruby oggi sono entrambe in carcere. Nel 2024 sono state condannate per gravi reati legati all'abuso sui minori. Le accuse parlano di malnutrizione, di torture fisiche, psicologiche, di isolamento prolungato. Parliamo di pene molto pesanti che possono arrivare a decenni di detenzione proprio perché molto pesanti sono stati gli atti che sono stati compiuti su questi piccoli.
Il caso ha aperto una discussione molto forte, soprattutto negli Stati Uniti, su due temi fondamentali. Da una parte il ruolo degli influencer che raccontano la famiglia perfetta, dall'altra il potere di figure come coach e guide spirituali che possono entrare profondamente nella vita delle persone. Sì, perché Rudy Franchi per anni aveva costruito online un'immagine completamente diversa, una madre attenta, una famiglia modello. Ed è proprio questo che rende tutto ancora più difficile da accettare. Dopo l'arresto, molti contenuti sono stati rimossi, ma resta ancora una volta una domanda: quanto possiamo davvero fidarci di quello che vediamo?
E allora forse l'insegnamento più importante che ci portiamo a casa oggi e che ci lascia questa storia è questo, cioè non dare mai per scontato che chi si presenta come una guida, come un punto di riferimento, lo sia veramente. Perché il rischio non è soltanto quello di essere ingannati, ma di smettere di farci le domande giuste, e lo diciamo sempre, non dobbiamo mai smettere di farci domande, e poi di finire a farci del male, proprio del male a noi stessi, ma soprattutto del male alle persone che amiamo.
Quindi quindi antenne belle dritte come sempre, e adesso ci salutiamo con Mad World.
It's a very, very